Alleluia. Secondo libro dei Re, Antico Testamento, capitolo 6, dal verso 8, così dice la scrittura. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele. E in un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tale e tale luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale era stato preavvisato, e là si tenne in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servitori rispose: nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse: andate, vedete dov'è e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan. Il re vi mandò cavalli, carri numerosi e soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati, con cavalli e carri, accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? Quegli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Mentre si discendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: ti prego, acceca questa gente. E il Signore li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città. Venite dietro a me e io vi condurrò dall'uomo che voi cercate. E li condussi a Samaria. Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: o Signore, apri loro gli occhi affinché vedano. Il Signore aprì i loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo: padre mio, li debbo colpire? Li debbo colpire? Eliseo rispose: non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro signore. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li congedò e quelli tornarono dal loro signore e le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Ci fermiamo qui. Alleluia, gloria al nome del Signore. Un episodio particolare, penso che qualcuno di noi già lo conosceva, ma in questo episodio vediamo che avvengono delle cose straordinarie, miracolose, che hanno a che fare in particolar modo con la vista. C'è gente che vede, gente che non vede, gente che smette di vedere per un tempo e poi ricomincia. E stamattina vorrei meditare insieme a voi di vivere la nostra vita ad occhi aperti, con una vista che funziona, ad occhi aperti. E quindi cercheremo di rispondere a questa domanda: qual è la visione del mondo che ti circonda? Come vedi le cose che ti circondano? Il mondo fisico sicuramente, ma soprattutto quello spirituale. Stai vivendo ad occhi aperti? Come reagisci davanti alle difficoltà, alle prove, agli attacchi spirituali che ci vengono dal regno delle tenebre? Quali sono le tue reazioni? Vogliamo pregare di aprire gli occhi della fede per vivere non soltanto di visione, ovvero di ciò che ci circonda dal punto di vista terreno, ma per vivere per fede, ovvero vedendo ciò che non è evidente agli occhi degli altri. E affinché abbiamo questo tipo di vista, dobbiamo essere illuminati dalla luce di Cristo Gesù. Non so se questo microfono ci sosterrà alla fine. Ma vediamo che ci troviamo in un tempo del regno di Israele dove i Siri gli facevano guerra, abbiamo letto, la capitale era Samaria, il regno diviso, E così i siri si armano e cominciano a fare una strategia. Il re di Siria mette in piedi una strategia per attaccare Israele. Fa un piano contro il popolo di Dio, perché vuole conquistarlo, perché vuole distruggerlo. Ebbene, noi non siamo sicuramente all'oscuro del fatto che non abbiamo gli occhi chiusi sulla realtà delle forze spirituali che sono contro il Signore. Abbiamo gli occhi, e spero tutti, molto aperti sul conflitto, sulle strategie del nemico contro il popolo del Signore. L'Apostolo Pietro ci invita in 1 Pietro 5 ad essere sobri, vegliate, dice. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Non so quanti di voi sono appassionati di animali, ma se guardate i leoni, potete guardare da vicino, se andate in qualche zoo o se andate lì dove vivono, o se vedete dei documentari, delle registrazioni, della strategia che mettono in atto questi predatori pur di prendere una preda e farla loro, ucciderla e mangiarla, perché lo scopo quello è, non è che si divertono. Fanno proprio, se guardate queste riprese che ci mostrano, una strategia di attacco in squadra, solitamente sono le leonesse che fanno questo. E vedete che c'è proprio un piano ben preciso, puntano alla parte più debole del branco che hanno preso di mira e con quella strategia si avvicinano e non hanno per niente buone intenzioni. E spesso, come vediamo, riescono nel loro intento. Con quella strategia, avendo puntato alla vittima giusta, la fanno loro. Ebbene, questo avveniva anche contro il popolo di Dio. Da sempre il nemico ha cercato di distruggere l'opera del Signore, distruggendo la Chiesa, il popolo del Signore. Ma noi dobbiamo fortificarci e stare fermi nel Signore, rivestirci della completa armatura di Dio, dice Paolo, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. È scritto in Efesini capitolo 6. Il nostro combattimento, dice, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potenze che sono nei luoghi celesti. Ma noi siamo avveduti di questo? Siamo a conoscenza di questi conflitti che avvengono nella nostra vita? Oppure abbiamo gli occhi chiusi e ragioniamo soltanto con una mente razionale, umana, cercando sempre di addossare le responsabilità e le colpe a questo o a quell'altro evento, a quella persona, qualcuno se la prende col destino e chissà con quali altre circostanze. Ci sono delle realtà spirituali malvagie che combattono contro il regno di Dio. Combattere contro il regno di Dio non è una cosa teorica, vuol dire che il nemico combatte contro i figli di Dio, contro la Chiesa, contro il Signore, e quindi se tu fai parte della Chiesa combatte contro di te. Sei avveduto, sei alla luce, hai la vista aperta a queste insidie del nemico? Io spero e prego di sì. Paolo, parlando in particolare ai Corinzi di alcuni problemi che c'erano stati nella Chiesa, divisioni, persone che avevano dato scandalo, erano state ammonite per un certo tempo, poi a un certo punto si rende conto che il nemico si stava usando di questo per spaccare la Chiesa. E allora dice, attenzione, secondo Corinzi 2:10, a chi voi perdonate qualcosa perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Che il Signore possa aprirci gli occhi, fratelli e sorelle, a non cadere vittima delle macchinazioni del nemico, ma avere ben aperto lo sguardo sulle insidie del nemico. Divisioni nel matrimonio, nella famiglia, nella Chiesa, sfiducia in Dio e nelle sue promesse. Sono tutti obiettivi che il nemico ha posto su di te, che sei suo figlio. La tentazione con lo scopo di farti peccare, di farti cadere. Lo scoraggiamento, rifiutare il perdono, la paura, le accuse, la pigrizia spirituale, la mancanza di preghiera, la mancanza di lettura e meditazione della parola di Dio, distrazioni mondane. Il nemico vuole farci inorgoglire, affinché possiamo cadere vittima delle sue macchinazioni, ma non te lo dice in faccia. Dai, inorgogliscici, pensa che tu sei uno buono. No, non te lo dice così. ti circonda di qualche attenzione, ti fa raggiungere qualche successo, sicuramente non con l'aiuto del Signore, o anche quando l'hai raggiunto con l'aiuto del Signore, lui cerca di fare di tutto affinché tu possa pensare che sei stato tu a guadagnare quello. Perché? Perché vuole farti cadere nella trappola, nella sua macchinazione, farti inorgoglire. Il nemico conosce che c'è un combattimento in noi tra carne e spirito, cioè tra passioni terrene e desideri spirituali, e lui cerca di far di tutto affinché noi perdiamo questo conflitto. Si insinua nella Chiesa con false dottrine, falsi insegnanti, falsi ministri. A volte, come abbiamo ascoltato, si scaglia sulla Chiesa con le persecuzioni, laddove servono. Dove non servono le persecuzioni si scaglia con la prosperità. È mai possibile? Sì. Se la persecuzione non riesce, allora ci prova con la prosperità, arricchendo i credenti in modo che possano adagiarsi nel godere di ciò che hanno piuttosto che pensare alle cose del Signore. A volte attraverso una malattia il nemico si insinua e cerca di farci crollare, di farci cadere. Ci circonda, come abbiamo visto, con le sue macchinazioni. Con i desideri, Giovanni dice, con la concupiscenza della carne, con la concupiscenza degli occhi, con la superbia della vita, cioè con tutto ciò che è piacevole alla carne, ma che disonora il nome del Signore. Pietro dice, carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze, attenzione, che danno l'assalto, proprio come abbiamo parlato prima, di questi leoni che si organizzano. Le carnali concupiscenze, cioè i desideri carnali che danno l'assalto contro l'anima. Abbiamo lo sguardo aperto a tutto questo. La preda che cade vittima è forse, è quasi sempre, quella che per ultima si è accorta del pericolo. E quando forse se ne è accorta, ormai per lei era troppo tardi. Ma quando tu da lontano vedi scorgere e vedi il nemico avvicinarsi, se hai la vista preparata, sei pronto per rimanere fermo, rimanere saldo. E così il profeta Eliseo avverte il re di Israele. Ma come faceva Eliseo a sapere che i siri stavano andando proprio lì a prepararsi per quel punto di incursione? Gliel'aveva rivelato il Signore. E questo servo del re di Siria dice, guarda re, che non siamo noi a tradirti, non è che noi facciamo la spia a Israele. Nessuno di noi gli va a raccontare le macchinazioni che noi facciamo, ma Eliseo addirittura sa quello che tu dici nella tua camera da letto, dove nessuno di noi è presente. Ma come fa? È il Signore. Voglio dire a te e a me, fratello, sorella e amico, che il Signore non è all'oscuro di tutto ciò che il nemico fa, anche a nostra insaputa. Noi possiamo non accorgercene che ci sta cucendo addosso quella circostanza, che ci sta mettendo a fianco quella persona, che ci sta guidando in quel sentimento, e noi siamo all'oscuro e non capiamo e non vediamo il pericolo. Ma Dio non è mai all'oscuro, lui queste macchinazioni le vede. Non ha bisogno che il nemico gliele racconta. Questo ci dovrebbe spingere a stare sempre vicini al Signore, perché quando noi non comprendiamo, il Signore ci può mettere in guardia e dire attenzione, mediante il suo Spirito Santo e la sua parola, attenzione che questa non è la mia volontà, attenzione che non sono io che ti sto guidando in quel sentiero, stai per cadere vittima del nemico, resisti, fai un passo indietro, cambia direzione. Dio lo sa. Dio lo sa. Non c'è niente di nascosto per lui. A noi conviene stare vicini al Signore se non vogliamo cadere vittima del nemico. Così come in quei video che spesso guardo, capita sempre di vedere questi cuccioli che stanno vicino ai loro genitori, perché è più difficile che il nemico, il leone, possa rubarglieli quando stanno vicini a delle potenti corna che sono pronte a difenderlo. Noi, fratelli e sorelle, non saremo mai abbastanza forti da rimanere soli. Dobbiamo stare vicini al Signore, perché dal nostro punto di vista noi le cose non le vediamo tutte, ma perfino quando anche il nemico dovesse nasconderci le sue macchinazioni, Dio lo sa ed è pronto a rivelarcele. Non dobbiamo essere ingenui, semplicioni, dobbiamo essere semplici, non semplicioni, cioè dobbiamo essere non maliziosi, ma non dobbiamo credere ad ogni cosa, che tutto viene da Dio. Hai visto il Signore che mi ha provveduto, hai visto il Signore che mi ha fatto, hai visto, ma sei sicuro che è stato il Signore? Stai vicino a Lui, ascolta la Sua parola. Ah, vedi, il Signore mi ha messo sul mio cammino questa persona, vuol dire che è nella Sua volontà. Ma sei sicuro che non è una trappola del nemico? Ah, il Signore, hai visto, ha spalancato le porte in questa attività, in questo lavoro. Sei sicuro che è stato il Signore? Stai vicino a lui, parlaci, leggi la sua parola, perché egli ti rivelerà se ciò che hai è suo o è una macchinazione del nemico. Sta di fatto che Eliseo sapeva ogni cosa. Egli dà un divino avvertimento, bellissimo. Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Guardati, poi fai come, ma io ti avviso, guardati dal trascurare quel luogo, perché lì il nemico sta lavorando. E il re di Israele ubbidiva alla parola di Eliseo e andava. Ebbene, la stessa cosa ci viene detta a noi che siamo credenti, figli di Dio in Cristo Gesù. Gesù disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ma come ho fatto a fare quella cosa? Eri stato avvertito, ma il luogo tu l'hai trascurato. Hai trascurato il luogo di preghiera, hai trascurato di porre le armate di Dio lì dove il nemico stava penetrando, e quando il nemico è entrato ha avuto vita facile, ma eri stato avvisato, tutti noi lo siamo. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Cioè, noi non preghiamo solo quando abbiamo un bisogno. Gesù sta dicendo: voi dovete pregare sempre, perché le insidie del nemico si combattono e si vincono così. Stanno in comunione col Signore. Ancora in Luca 21 dice: vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ci vuoi andare in cielo? Allora guardati, solo il fratello, e io che pure io ci voglio andare. Ci vuoi andare in cielo? Vabbè, qualcuno ci vuole andare. Ecco, se ci vuoi andare, vuoi scampare alla perdizione eterna, la parola di Dio ti dice: guardati dal trascurare quel luogo. Quale luogo? Il luogo della preghiera. Perché lì il nemico sta organizzando di attaccarti con le sue armate. Prima Corinzi 16, Paolo dice: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Guardati, dice Eliseo, dal trascurare quel luogo. Perché il leone ruggente sta in giro cercando chi possa divorare, stai al sicuro vicino al Signore. Ma vediamo che quando il re di Siria ha capito che il problema è Eliseo, invece che concentrarsi contro il re di Israele, adesso si concentra contro Eliseo. E quindi dirotta tutte le sue armate per andare a prendere Eliseo. Eliseo, anche se a noi ci piacerebbe che fosse figura nostra, scordatelo, Eliseo è figura di Cristo Gesù, perché noi non sappiamo ogni cosa, noi non possiamo rivelare tutte le macchinazioni del nemico e sicuramente noi non abbiamo le capacità, e in questo caso la figura di Eliseo ci parla di Cristo Gesù il Signore. Poi lascio indovinare voi noi chi siamo, ma insomma Eliseo è il tipo di Cristo, colui che parla, colui che avverte del conflitto con la sua parola. Eliseo è l'uomo di Dio e Cristo è l'uomo di Dio che è venuto qui sulla terra, l'unigenito figlio dal Padre. Eliseo è l'intermediario tra il re di Israele e il nemico, colui che si mette nel mezzo per difendere affinché non ci sia distruzione nel popolo di Dio. E chi si mette in mezzo tra la Chiesa e il nemico non sono io, ma è Cristo Gesù il Signore, che ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincerla, non potranno resisterle. Chi sta nel mezzo? Il Signore Gesù. E lui è Eliseo, non so se ti piaceva diversamente, ma stamattina è così. Eliseo è tipo di Cristo, Eliseo è il profeta, così come Gesù è la parola fatta carne. Eliseo è colui che riporta la vittoria, abbiamo letto la fine che non commenteremo, ma abbiamo visto che alla fine della storia vince Eliseo. Dio gli dà il nemico nelle sue mani, lo acceca, Eliseo lo conduce dove? A Samaria. Perché a Samaria? Perché a Samaria era la capitale. Praticamente ha preso il nemico, l'ha portato nel bel mezzo di Samaria, dove erano circondati dai soldati di Israele. Eliseo ha riportato la vittoria e questo è ciò che Gesù ha fatto per noi, riportando la vittoria sul nemico. Ebbene, se Eliseo è tipo di Cristo, noi indovinate a chi assomigliamo? Al servo. Oh no, noi siamo servi di Cristo. Il servo di Eliseo sono io, sei tu. Il servo viene coinvolto nel conflitto, ma lui non c'entrava niente. Non era stato lui a rivelare i segreti. Il servo viene coinvolto in questo conflitto semplicemente perché era servo di Eliseo. Non è stato lui a incominciare la battaglia, non è stato lui a prendere parola e ad andare contro gli interessi del re di Siria. E fratello e sorella, per quanto bene ci possiamo volere, ma non siamo stati noi a iniziare la battaglia nel regno di Dio contro il nemico. È stato il nemico che ha cominciato a combattere contro Dio e Dio non poteva stare immobile, ha cominciato a rispondere a questa battaglia, non con violenza ma con amore, mandando Gesù Cristo a morire sulla croce per la nostra salvezza. La battaglia non era del servo, la battaglia la stava combattendo Eliseo. E nello stesso modo la battaglia spirituale non è tua, la battaglia è di Cristo Gesù. Tu sei coinvolto soltanto perché ti sei messo al suo servizio. Non prenderti ciò che appartiene al Signore, anche perché non sapresti gestirlo, io non saprei farlo. La battaglia è di Cristo, è Lui che combatte per noi. Io sono al suo servizio, dove Egli mi vuole, io lì vado. Siamo stati coinvolti. E il fatto è questo allora. Ma non era meglio che mi facevo gli affari miei? Non era meglio che me ne stavo per conto mio? Se non avessi messo la mia vita al servizio di Eliseo, adesso non mi troverei circondato da gente che vuole farmi la pelle. Questa è la situazione. Volevano prendere Eliseo, circondano la città con cavalli e carri e soldati, non gli volevano fare del bene. E il servo si trova nel bel mezzo di questo conflitto a causa del fatto che era servo di Eliseo. Allora stare con Gesù ci conviene o non ci conviene? Perché tutto sommato, se tu non sei dalla parte di Cristo, nessuno ti farà guerra. Sei dalla parte del nemico e finché campi su questa terra, tu camperai senza conflitto. Avrai il terrore nel cuore, avrai l'inquietudine, avrai sempre un senso di insoddisfazione, avrai sempre voglia di conquistare qualcosa, avrai sempre un bisogno che non sarà mai appagato, ma di fatto non ci sarà una guerra, perché il nemico sei dalla sua parte, non ti farà guerra, sei già suo. Puoi campare tranquillo che stai andando all'inferno, ma il nemico non ti farà guerra, sei già dalla sua parte. Ma quando ti schieri dalla parte di Cristo, hai lasciato le sue armate e sei andato contro di Lui, e da quel momento ci sarà conflitto, perché sei passato dalla parte di Cristo. Ma allora, stare con Cristo è il posto più sicuro o quello più pericoloso? Stare con Gesù, vivere secondo la sua parola, seguire le sue indicazioni, pregare, invocare il suo nome, fare la sua volontà, è un posto sicuro o è un posto pericoloso? Dipende da tutto, da quanto ci vedi. Eliseo lo vedeva bene il nemico. Non era un visionario, non era uno di quelli che sempre ottimisti, no, andrà tutto bene e vedrai che no, non c'è nessun problema, non preoccuparti, no, è solo un'idea, no, no. Questi sono matti. Quando ci sono i problemi bisogna guardarli dritti in faccia, non bisogna ignorarli. Eliseo non diceva, andava, va tutto bene, non preoccuparti, stai tranquillo, non c'è nessuna armata, non c'è nessun problema, non c'è nessuno che ti sta facendo guerra, stai tranquillo. In realtà Eliseo li vedeva bene, i carri e le armate contro di lui. Ma Eliseo vedeva anche, non solo, Eliseo vedeva anche l'esercito celeste a sua disposizione. La vita del credente non è ignorare i pericoli, ma non puoi continuare a guardare solo quelli. E devi avere una vista che riesce a vedere oltre quei pericoli, quelle opposizioni, quelle prove, quelle difficoltà, quelle tentazioni, quegli attacchi ripetuti del nemico. Tu puoi vedere oltre e guardare l'esercito celeste che è a tua disposizione. Tu puoi vedere anche qualcos'altro se vuoi. Il servo di Eliseo vedeva solo le schiere nemiche. Vedeva solo la negatività, il conflitto, la tentazione, la prova, la difficoltà, la malattia, lo scoraggiamento, i fallimenti e tutte le altre cose che noi possiamo mettere, che il nemico usa contro di noi. Vedeva le divisioni, vedeva lo scoraggiamento, vedeva l'apatia, vedeva la pigrizia spirituale e tutte quelle cose che il nemico forse ha schierato contro di noi. Non puoi continuare a guardare solo quelle cose, perché Gesù vede altro oltre a questo. Eliseo vedeva ciò che era sovrannaturale, mentre il servo vedeva soltanto ciò che era ovvio, ciò che la sua vista naturale gli consentiva di vedere e si sentiva in pericolo. Quando tu vivi senza una visione spirituale, la paura presto ti troverà. Il dubbio, il senso di pericolo. Quest'uomo si sentiva smarrito, si sentiva impaurito, si sentiva perso e non sapeva cosa fare. Ti sei mai sentito così? Forse perché hai guardato soltanto a ciò che era ovvio. Hai guardato soltanto alla difficoltà, hai guardato soltanto alla tentazione, al peccato, all'opera del nemico nella tua vita, nella tua famiglia, nella chiesa, chissà dove è arrivato per distruggere. Quando ti concentri solo su queste cose, ti senti impaurito, smarrito, perso, non sai cosa fare e cominci ad andare in giro pieno di panico perché non sai cosa fare. È una questione di vista. Non puoi continuare a guardare solo quelle cose. Noi preghiamo il Signore che la nostra vista si possa aprire anche alle realtà celesti, al fatto che il Signore è vicino a quanti lo invocano e li libera. Occhi chiusi, ma perché abbiamo una vista così mancante? I motivi sono tanti, io ne ho riportati solo qualcuno. Il primo motivo per cui gli occhi nostri spirituali non funzionano è a causa del peccato. Chi non è salvato non potrà mai vedere le schiere celesti a sua disposizione. Chi non ha dato la vita a Gesù non vedrà mai l'esercito celeste, il Signore pronto a intervenire, non chiederà aiuto perché non vede e continuerà ad affrontare i nemici da solo, nel panico, nel dubbio, nell'angoscia. C'è bisogno che i nostri occhi vengano aperti, che i tuoi occhi vengano aperti. E come si fa? Attraverso il Signore e il Vangelo. Eliseo chiese a Dio: aprigli gli occhi affinché gli uomini e le donne che non vedono le realtà spirituali possano cominciare a vederle. C'è bisogno dell'intervento del Signore. E l'intermediario fra l'uomo e Dio chi è? Ancora una volta è Gesù che prega per te e sta invocando il Padre affinché la tua vista possa essere aperta. Come fare? Un giorno Gesù chiamò Paolo e gli disse: io ti manderò per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Finché nella tua vita regna Satana, finché nella tua vita regna il peccato, tu non potrai far altro che vedere pericoli, difficoltà, essere nell'angoscia, nel panico, perché non sai cosa fare. La tua vista e la mia viene rischiarata quando il Vangelo ci raggiunge, quando la grazia ci conquista, quando i nostri peccati vengono lasciati su quella croce dove Cristo Gesù ha pagato per noi, veniamo inondati di luce vera e cominciamo a vedere bene davanti a noi. Satana aveva accecato la nostra mente, ma ora ci vediamo bene perché il Signore ha rischiarato il nostro cuore. Se nel tuo cuore c'è peccato, presto arriveranno anche ansia, dubbio, panico, senso di essere perduto, di non sapere cosa fare. Stamattina chiedi al Signore di perdonare i tuoi peccati e tu vedrai con nuovi occhi, vedrai che c'è un esercito celeste che è pronto a venire in aiuto alle tue necessità. Poi c'è la religiosità senza Cristo. Eh sì, vi ricordate uno dei modi in cui Gesù chiamava i farisei? Ipocriti lo sanno tutti, ma vipere, ok? Ce ne hanno di tutti, Ma in particolare in relazione al messaggio di stamattina, li chiamava ciechi, guide di ciechi. Quando noi abbiamo una religiosità senza Cristo, cioè pensiamo di essere religiosi, ma Cristo non c'è, perché nelle credenze farisaiche non c'era Cristo. Allora ecco che Dio ti paragona a un cieco che non vede e che ha la presunzione di guidarne altri di ciechi, che si fidano e vanno lì dove quest'uomo li conduce, questa religione li conduce. Quando tu sei religioso ma non vivi Cristo Gesù, tu sei come un cieco che non vede le realtà celesti. Attenzione, fratelli e sorelle, che questa cosa non accada in mezzo a noi. Noi vogliamo vivere Cristo, non una religione. Ciò che rende cieco è l'incredulità. Secondo Corinzi 4 Paolo dice che il Vangelo è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quando tu scegli di non credere in Dio, nella tua mente si crea il buio. Quando tu scegli di ignorare la parola di Dio, forse sei qui, stai sentendo, ma non te ne importa niente. Stai sentendo, ma non farei nulla per vivere quello che stai ascoltando, anzi, non vedi l'ora di uscire e di dimenticarti tutto questo. Quando tu vivi in questo modo, nella tua mente c'è buio. Tu pensi di sapere, di vedere, ma come Gesù disse, se non ricordo male, a Laodicea, tu sei cieco, hai bisogno di acquistare da me del collirio affinché tu vegga. Questa mattina, se tu scegli di non credere, stai vivendo una vita senza vedere le realtà spirituali che ci sono intorno a te e presto sarai preda del nemico, presto, molto presto. Questa mattina scegli di credere in Dio e vedrai che il Vangelo inonderà la tua vita di luce e comprenderai quanto grande è l'opera del Signore nei tuoi confronti. Un'altra cosa che acceca è l'odio. Avete mai sentito dell'odio cieco, l'odio che acceca o accecato dall'odio? Si dice in questa cosa, no? Perché? Perché è vero. Quando tu serbi rancore, odio verso una persona, verso qualcuno, la tua mente comincia a non avere ragionamenti lucidi, è come se tu fossi accecato e vedi soltanto quello che vuoi vedere tu. Giovanni, in prima Giovanni dice che chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello, qui per fratello non si intende solo il fratello carnale, si intende la persona accanto a te che è stata salvata da Cristo Gesù, come lo sei stato tu. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Come sono i tuoi sentimenti stamattina? Prova a pensare a una persona che odi. Tu pensi in questo modo di fare del male a lui? Col tuo atteggiamento, con le tue azioni, con le tue parole, non ti rendi conto che quell'odio sta accecando te? Noi siamo chiamati ad amare, non ad odiare. Spero che questo non avvenga innanzitutto nelle nostre case. Odiare forse qualche familiare che non ti sta tanto a genio o che ha fatto qualche cosa nei tuoi confronti, nel tuo vicinato, e Dio non voglia in questa congregazione. Odiare colui che Cristo ha salvato acceca te, ti mette nelle tenebre e ti impedisce di vedere bene la tua vita, che cosa sta andando incontro. Comincerai a vedere soltanto attacchi, prove, difficoltà, tentazioni, perché l'odio ti ha accecato. E questa mattina non io, neanche Eliseo, perché ormai ha fatto il suo tempo, ma Cristo Gesù sta pregando affinché lo Spirito Santo possa ridarti una vista buona. C'è bisogno che tu chiedi perdono e confessi il tuo peccato al Signore. La cecità spirituale avviene quando, per disubbidienza e lo scoraggiamento, lasciamo che la nostra vita prenda la direzione sbagliata. Vi ricordate i due discepoli sulla via d'Emmaus? Erano scoraggiati, si aspettavano da Gesù grandi cose, Gesù invece era morto. Che sconfitta! Quando non comprendiamo la volontà del Signore, ci scoraggiamo. Quando avvengono eventi negativi e noi non ne comprendiamo il motivo nella nostra vita e che cosa Dio voleva fare attraverso quell'episodio, noi ci scoraggiamo, e così questi due cominciano a camminare e Gesù si presenta a loro, ma loro non se ne accorgono. Come questo servo, accanto a loro c'era il Dio, il figlio di Dio, come su quei monti c'erano le schiere infuocate del Signore, ma il servo non le vedeva e questi due discepoli scoraggiati non vedevano che accanto a loro c'era proprio Gesù, finché il Signore non aprì loro gli occhi. Alla fine del cammino lo riconobbero ed egli scomparve dalla loro vista. Attenzione, perché la disubbidienza rende cieca la nostra vista spirituale. Lo scoraggiamento ti rende cieco e ti fa vedere soltanto ciò che è negativo. Che il Signore possa aiutarci ad avere una vista che funziona e vedere anche che il Signore è pronto a venire in nostro aiuto, in nostro soccorso. E badate bene che qui Eliseo vince e il Signore ha già vinto per noi. contro il nemico il Signore ha già vinto, un passo che cito spesso, in Colossesi dice che ha spogliato principati e potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Affinché i nostri occhi si aprano, abbiamo bisogno dell'intervento di Dio. Infatti Eliseo pregò e il Signore aprì gli occhi del servo. E vi leggo questi versi preziosi che Paolo scrive in Efesini. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Hai mai pregato così? Signore, dammi uno spirito di sapienza e di rivelazione, cioè io voglio capire, voglio vedere le realtà spirituali che tu hai messo a mia disposizione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quel servo non vedeva le schiere celesti, ma non si fidava neanche del fatto che accanto a lui c'era Eliseo. Quanto conosci Gesù? Non ti rendi conto che lui è insieme a noi ogni giorno? Quando vai nel panico, non sai cosa fare, non devi neanche guardare troppo in là. Basta che guardi accanto, dentro di te c'è Gesù. Se lui è nella tua vita, ogni cosa andrà per il verso giusto. Ma per fare questo bisogna che tu apri gli occhi e vedi. Signore, ma chi sei tu? Aiutami a conoscerti di più. Nella tempesta, Gesù, sulla barca, dormiva. Avete letto il passaggio dei Vangeli, no? La tempesta, questa volta Gesù è nella barca, ma dorme. E i discepoli che fanno? Come il servo non vedono che lì c'è Gesù. E cominciano ad andare in agitazione, nel panico, come il servo. E vanno da Gesù. Signore, ma che fai? Dormi? Non ti curi che noi moriamo? Così il servo andò da Eliseo. Che faremo, Signore? Non ti rendi conto che la persona a cui stai parlando è il creatore di ogni cosa? Non andare in agitazione e nel panico. Abbi una piena fiducia in quello che il Signore può fare. Gesù si sveglia, taci, calmati, finita la storia. Perché avete dubitato? È bello perché qui dice che quando gli occhi del servo si aprirono, dice che lui vide il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco. Ma dove erano sti carri di cavalli? Intorno ad Eliseo. Il Signore non farà di tutto per seguire te. Dio non ha messo ogni autorità nelle tue mani, come purtroppo alcuni predicatori oggi vogliono far credere. Tu puoi fare ogni cosa, tutto è nelle tue mani, basta che tu invochi, il Signore farà, dirà, distruggerà. Ma quando mai? Le schiere non erano intorno al servo, erano intorno ad Eliseo. Se noi vogliamo riportare la vittoria, non dobbiamo pretendere che il Signore circondi noi delle sue schiere, ma che noi, stando insieme a Gesù, siamo al sicuro, perché il posto sicuro è stare vicino al Signore. È intorno a Lui che ci sono le schiere di Dio, è a Lui che Gesù, che Dio ha dato ogni autorità in cielo e in terra. Non possiamo pretendere di avere ciò che ha già il Signore. Il nostro bene è stare uniti al Signore. Le schiere erano intorno ad Eliseo. È un passo che forse passiamo avanti veloce, ma è singolare il fatto che la parola precisa che quelle schiere erano intorno ad Eliseo. Il Signore sempre ha onorato Gesù e continuerà a farlo. Se vuoi stare al sicuro, stai vicino al Signore, non isolarti. Questa potenza e efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Qual è il posto sicuro per il credente? Vicino a Cristo. Ma se sto vicino a Cristo il nemico mi attaccherà e sarà un posto pericoloso? No, perché il Signore Dio proteggerà, edificherà la sua Chiesa e nulla accadrà al di fuori di ciò che è la volontà del Signore. Amen? Meditavamo venerdì del combattimento di Gesù contro Satana. Vi ricordate, abbiamo visto quel passo in Matteo dove Gesù dice che Non si può rubare in casa dell'uomo forte se prima non lo si è legato. Ebbene, noi dobbiamo vivere con questa fede. Anche se il nemico può aver conquistato qualcosa in noi, nella nostra vita, nella nostra famiglia, in questa congregazione o nel mondo, noi siamo dalla parte di colui che è più forte. Lega il nemico e poi con la potenza dello Spirito Santo viene a rubare ciò che era già suo. Questa è stata la nostra esperienza e deve continuare a essere così. Noi appartenevamo al nemico, ma l'uomo più forte è venuto. Ha legato il nemico nella nostra vita, l'ho messo in un angolo, ha trionfato su di lui mediante la croce. Noi siamo stati riconquistati a Dio in Cristo Gesù ed ora apparteniamo al Signore. Perché oggi dovremmo avere paura? Se l'ha fatto una volta, non lo può fare ancora? Stiamo insieme a Gesù. Affrontiamo così le nostre circostanze e concludo con le armi che il credente ha a disposizione. Ne ho già citata una. Il Signore stesso, l'esercito intorno a Eliseo, se tu stai vicino al Signore Gesù, questa è una garanzia di successo. Romani 8:31 l'abbiamo cantato all'inizio di questo culto. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Come faccio a sapere se Dio è per me? È facile. Se tu sei dalla parte di Cristo, Dio è col suo figliolo, vuol dire che tu sei dalla parte del Signore. Se tu non sei vicino a Gesù, Dio non è con te, e non avere l'arroganza di andare in giro a dire che puoi fare ogni cosa, perché se il Signore non è con te, tu non puoi fare nulla, come disse Gesù. Dimorate in me, perché senza di me non potete fare nulla. La più grande arma che il credente e noi abbiamo a disposizione è proprio Gesù stesso. Dobbiamo dimorare nel Signore. Paolo spiega ai Corinzi che in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Rileggete a casa questi versi, a quest'ora magari l'attenzione di molti è calata. Ma questi sono versi preziosi, nella battaglia che avviene nella nostra mente, quando ci sentiamo nel panico, nell'angoscia, quando la tentazione arriva e sappiamo che non ce la faremo, abbiamo già rassegnato la nostra sconfitta prima ancora di iniziare a combattere. Quando macchiniamo delle cose nella nostra mente ascoltando i pensieri e le parole delle persone sbagliate, noi dobbiamo andare a questo verso e dire che noi abbiamo da Dio il potere di vincere, nella nostra mente, rendendo ogni pensiero prigioniero. Ogni cosa che ti suggerisci di andare contro il Signore, tu hai la capacità in Cristo di renderlo prigioniero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Non è il Signore che deve seguire i miei pensieri, sono i miei pensieri che devono ubbidire a Cristo se voglio vincere davvero. E se c'è scritto nella parola, vuol dire che questo noi lo possiamo fare. Quel servo andò nell'angoscia e nel panico finché la sua vista non fu aperta. I suoi pensieri cambiarono, comprese la realtà che prima non vedeva e trionfò insieme ad Eliseo. Tutto dipende da come stai vedendo le realtà che ti circondano. Quando Gesù mandò i discepoli, ritornarono quei 70 dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Questa è o non è parola di Dio? Pochi ci crediamo. Queste sono le parole di Gesù. E noi siamo quei discepoli. Ecco, vi ho dato il potere su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Questa è o non è parola di Dio? E allora perché abbiamo paura? Signore, apri gli occhi anche a noi. Perché andiamo nel panico, nell'angoscia? Perché cediamo agli attacchi del nemico? Noi abbiamo ricevuto da Cristo il potere di vincere contro il nemico. Se qualcuno appartiene al nemico, combatti, prega, intercedi, perché tu hai in te colui che è più forte di colui che è nel mondo. Non lasciare che quell'anima muoia nelle tenebre, ma combatti il buon combattimento della fede con le armi che il Signore ha messo a nostra disposizione. Eliseo poteva starsene per gli affari suoi e lasciare che i siri potessero sconfiggere gli israeliti, ma si mise in mezzo e ottenne la vittoria. E così vogliamo fare anche noi, non lasciamo che il nemico continui a conquistare altre anime, buttiamoci nella mischia a combattere con la potenza che il Signore ci ha dato, a combattere il buon combattimento. Nulla potrà farvi del male. E concludo con la grande arma che usa Eliseo, la preghiera. Eliseo pregò e disse: Signore, aprigli la vista. Eliseo pregò e disse a Dio: Signore, acceca i siri. Poi Eliseo pregò di nuovo e disse: Signore, riapri la vista ai siri che si trovarono nel mezzo di Samaria. E Eliseo pregò e il Signore intervenne. Finché non andiamo a usare quell'arma, noi continueremo a vedere soltanto il nemico, le difficoltà, le tentazioni, le angosce, i peccati, le cose che non vanno, e saremo afflitti, depressi. Depotenziati, saremo fiacchi nel panico. Eliseo usa quell'arma, prega e Dio interviene. Un giorno un gigante si presentò davanti al popolo di Israele, e mentre Saul e gli altri dell'esercito vedevano il gigante e se ne stavano lì impauriti, ricordate la storia, arrivò un ragazzino che il gigante lo vedeva. Non è che Davide non lo vedeva, vedeva quanto era alto, vedeva quanto era forte, sentiva le accuse, le minacce. Non è che era un sognatore Davide, uno che aveva la testa per aria nei nulla, sì sai quello c'ha la testa per aria, quello c'ha le visioni. No, Davide lo vedeva bene il gigante. Ma Davide vedeva anche quello che Dio poteva fare attraverso di lui. Io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti. Non si tratta di non vedere il male, ma di vedere anche ciò che Dio può fare. Giosafat si trovò circondato, un grande esercito arrivava contro di lui e disse: Signore, noi non sappiamo che fare. Davanti a questa moltitudine che avanza contro di noi, noi non sappiamo che fare, ma i nostri occhi sono su di te. Io la vedo la moltitudine, le vedo i problemi, le vedo le difficoltà, le vedo le tentazioni, lo vedo il nemico che sta macchinando contro di noi, ma io vedo anche il Signore e voglio vivere così, ad occhi aperti. Vogliamo chinare il capo e chiudere i nostri occhi. Vogliamo vivere ad occhi aperti.